ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Adelus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A Gaza nessun segnale che si possa arrivare presto a una tregua. Intanto la tensione torna a salire anche in Cisgiordania. Poi, in questi primi 25 minuti del mondo alla radio, parleremo dei campionati europei dei piccoli stati d'Europa a Gibilterra. Bene, io sono Alessandro Guarasci, regia Bruno Orti.
Bisogna utilizzare le armi della diplomazia, perché in un mondo complesso e conflittuale come il nostro, come quello globale, senza diplomazia non è lo strumento rozzo e aggressivo della guerra che può risolvere, ma solo peggiorare.
Quindi credo che mai come adesso c'è bisogno, per essere realisti, di battersi perché ci sia un cessato il fuoco, perché inizi una vera trattativa.
Allora, abbiamo voluto far sentire gli audio di una delle manifestazioni per chiedere la pace che purtroppo non arriva. Allora, diciamo che la novità delle ultime ore è che l'Armenia ha riconosciuto lo Stato della Palestina e subito l'ambasciatore armeno è stato richiamato. Intanto l'agenzia di stampa palestinese WAFA afferma che almeno 13 persone sono morte, diverse altre ferite, in bombardamenti israeliani che stanotte nella striscia di Gaza hanno colpito alcuni campi profughi, in particolare Nuseirat, Maghazi e Burey. Il bilancio delle vittime, diciamo nell'enclave palestinese, da quando è scoppiata la guerra purtroppo sale, è ormai arrivato a 37.431 morti e a quasi, pensate, 86.000 feriti. Questo secondo i dati del Ministero della Sanità locale. Ghazi Hamad, che è un membro, diciamo, del cosiddetto Politburo di Hamas, ha accusato Israele di non essere riuscito a raggiungere un accordo di cessate il fuoco per gli ostaggi. Ha detto che la posizione, lui l'ha definita intransigente di Israele, è ciò che rende in qualche modo impossibile raggiungere un accordo. Poi questa mattina ha parlato anche il Premier Netanyahu, che ha detto che nel futuro di Gaza ci dovrà essere un'amministrazione civile per gestire non solo la distribuzione degli aiuti umanitari, ma anche l'amministrazione civile. Allora, noi proprio per parlare anche di questi aspetti abbiamo in linea Paola Caridi, che ha scritto Hamas dalla resistenza al regime per Feltrinelli. Buon pomeriggio, Caridi. Allora, Caridi, è davvero, diciamo così, assurdo pensare che Hamas esca del tutto da Gaza?
Beh, adesso come adesso sembra di sì, nel senso che lo stesso portavoce delle forze armate israeliane non più tardi di 2 giorni fa diceva: non è possibile cancellare Hamas perché è una ideologia. Questo vuol dire tante cose, vuol dire che appunto Hamas non è solo a Gaza, come invece è stata descritta in questi ultimi tragici, terribili mesi, che vi è una parte politica e una parte militare, e anche la stessa parte militare. È difficile pensare che le forze armate israeliane, che sono su Gaza e anche dentro Gaza da così tanti mesi, riescono ad aver partita vinta in un luogo che non conoscono, perché Gaza è stata chiusa dal punto di vista militare per l'embargo da 17 anni, è un luogo che magari si conosce a distanza, ma di cui veramente non si conoscono le strade. Quindi la vedo un po' difficile, e comunque questo non riesce a superare la questione di fondo: che cosa sta succedendo su Gaza e qual è la strategia di Hamas da una parte e soprattutto di Israele dall'altra.
Caridi, ma non c'è rischio che a questo punto Hamas prenda il sopravvento anche in Cisgiordania, dove l'autorità nazionale palestinese oggettivamente sta perdendo consenso ogni giorno?
La vedo anche questa molto difficile per un motivo semplice. La Cisgiordania non ha un elemento palestinese che riesca dal punto di vista della forza e della potenza a prendere il sopravvento su chi e su che cosa. È debolissima l'autorità nazionale palestinese. Hamas è stata messa in galera sia da parte delle autorità israeliane sia da parte anche dell'ANP. Non ha quindi quella forza che ha dentro Gaza, e dall'altra parte c'è una condizione sine qua non. La Cisgiordania ha un controllo totale sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista anche civile da parte di Israele, non solo come potenza occupante, ma per quello che sta succedendo in questi mesi. Oltre 500 persone uccise dal 7 ottobre dentro la Cisgiordania, migliaia di persone arrestate e rinchiuse nelle carceri israeliane, attacchi quotidiani anche con aerei a questo punto, certo, con droni sui campi profughi della Cisgiordania. Dunque, prendere il sopravvento rispetto a chi? Rispetto all'autorità nazionale palestinese? Non credo che sia verosimile.
È difficile. Veramente in un minuto, Caridi, come il tuo libro ti è stato assegnato il premio Capuncinski, tra l'altro domani tu sarai a Roma in un festival della letteratura di viaggio. Ecco, io però vorrei chiederti quanto è difficile far capire al grande pubblico italiano quello che sta succedendo a Gaza. Tu in qualche modo l'hai detto, ormai non si entra a Gaza da anni.
Non si entra a Gaza da anni, anche se alcuni di noi sono entrati, sia giornalisti sia funzionari internazionali. Dal 7 ottobre non si entra più. Io credo che l'unico tentativo sia da parte di chi è entrato a Gaza e conosce Gaza prima del 7 ottobre di prendere per mano il pubblico, prendere per mano le lettrici e i lettori e farlo entrare dentro una realtà che è così distante da noi da essere incomprensibile. Ancora di più dopo il 7 ottobre quello che sta succedendo e quello che ci dicono anche le corti internazionali di giustizia e il Consiglio per i diritti umani dell'ONU, che sta succedendo, che è veramente oltre l'immaginabile.
Oltre l'immaginabile. Allora io ringrazio per essere stato con noi Paola Cariddi, che vi ricordo ha scritto Hamas dalla resistenza al regime. Buon pomeriggio, Cariddi.
Buon pomeriggio e grazie ancora per l'invito.
E allora, in qualche modo lo abbiamo detto anche con Caridi, la tensione sta crescendo di giorno in giorno in Cisgiordania, in realtà è già cresciuta. Ecco, il Ministero della Sanità palestinese ha affermato, tra l'altro, che le forze israeliane hanno ucciso un adolescente palestinese a Ramallah. E poi per il giornale inglese Guardian, l'esercito israeliano ha silenziosamente ceduto importanti poteri legali nella Cisgiordania occupata a funzionari pubblici pro-coloni che lavorano per il ministro di estrema destra Smotrich. Con un ordine pubblicato dalle forze di difesa israeliane proprio sul proprio sito, questo a fine maggio, trasferisce appunto la responsabilità di dozzine di statuti presso l'amministrazione civile, che è l'ente israeliano che governa la Cisgiordania, dai militari a funzionari appunto guidati da Smotrich presso il Ministero della Difesa. Allora noi però vogliamo capire proprio con chi è là, che atmosfera in questo momento si sta registrando in Cisgiordania. Allora sentiamo proprio su questo che cosa ci ha detto Andrea Veduto, che è responsabile comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta da Gerusalemme.
Sarà una Pasqua sotto la guerra, come è stato più volte detto, una Pasqua che verrà celebrata senza dubbio, ma sottotono rispetto agli altri anni. I permessi che hanno ricevuto i cristiani per arrivare a raggiungere i luoghi santi sono circa 2000, quindi molto meno rispetto agli anni scorsi, quindi anche la partecipazione dei fedeli sarà senza dubbio minore rispetto...
Sì, allora scusate, questo è un audio che abbiamo caricato per errore, adesso torniamo un attimo appunto a vedere l'audio corretto, perché appunto dovevamo parlare della Cisgiordania. Esattamente, esattamente, con il Tecno adesso in questo momento. Esattamente. Dunque, Andrea Avveduto, responsabile comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta.
Ma allora, la Cisgiordania vive una tensione ormai permanente dal 7 ottobre e naturalmente riflette quella che è la situazione certamente interna e quindi il conflitto tra Israele e Hamas, ma riflette naturalmente anche tutte le tensioni che si respirano per via di una possibile escalation in conflitto con Hezbollah. Le zone che sono naturalmente più sotto osservazione e che vivono, diciamo, degli scontri più accesi sono le zone soprattutto legate alle città di Jenin, di Nablus, che attorno vedono, diciamo, gli scontri più accesi con i coloni israeliani che sono appunto situati in quella fase. Oltre a questo, naturalmente, oltre alle tensioni attive che si respirano ogni giorno, c'è anche tutto il tema della crisi economica che in Cisgiordania sta letteralmente uccidendo le speranze delle persone che vivono appunto nei territori palestinesi occupati. Nella sola città di Betlemme il turismo non è ripreso, i permessi per i palestinesi che andavano a lavorare a Gerusalemme sono ancora revocati, i soldi delle tasse che hanno pagato a Israele non sono ancora stati ridati, quindi è una Cisgiordania che sta vivendo non solo una tensione ma anche una frustrazione e come dire, all'interno delle persone il sentimento che circola è proprio di sfiducia, ma non solo, una sfiducia che sta diventando rabbia, per cui l'ipotesi che la Cisgiordania possa diventare un terzo fronte di questa guerra purtroppo non è più un'ipotesi remota e staremo a vedere nelle prossime settimane, anche considerando quello che potrebbe accadere, che cosa diventerà.
Ecco, Avveduto, nelle ultime ore coloni hanno bloccato il passaggio di aiuti dalla Giordania appunto verso la Cisgiordania. Come sta in qualche modo però intervenendo l'esercito israeliano su questo boicottaggio?
Ecco, questo è un punto assolutamente interessante e di novità all'interno di questo conflitto, perché l'esercito israeliano è in rotta con il primo ministro. Benjamin Netanyahu è insofferente in questo periodo proprio a causa di una mini rivolta che si sta verificando all'interno dell'esercito. L'uscita di Gantz dal gabinetto di guerra ha provocato un'ulteriore rottura con l'esercito israeliano, che in qualche modo sta cercando di aggirare anche le indicazioni stesse del primo ministro. L'atteggiamento dei coloni, che ha bloccato naturalmente gli aiuti in questo caso, ma li abbiamo visto, aveva già bloccato gli aiuti nei mesi e nelle settimane scorse verso Gaza, che arrivavano come dire via terra, sono un ulteriore segnale di una frattura ormai sempre più evidente all'interno della società israeliana. Ricordiamoci di una cosa, che l'esercito israeliano è composto da tantissimi riservisti, molti di Tel Aviv che appartengono alla borghesia israeliana, cioè sono piccoli imprenditori impiegati nell'high-tech, persone che addirittura a Tel Aviv, nelle città, diciamo, di Israele, non parlano nemmeno ebraico, cioè lo studiano perché l'hanno imparato a scuola, ma non lo parlano. Parlano in inglese, si sentono lontani da questo conflitto, si sentono lontani da quella che è l'ideologia di Netanyahu e le posizioni oltranziste dei suoi ministri, di Ben-Gvir, di Smotrich, eccetera, eccetera, e in questo momento, dopo 9 mesi di guerra, sono assolutamente stremati e determinati a chiudere questa fase del conflitto e soprattutto a provocare una rottura con Netanyahu, che ormai è evidente a tutti, sta portando avanti questa battaglia, soprattutto per fini politici.
Ecco, davvero per chiudere, cominciano a mancare dei beni di prima necessità in Cisgiordania?
In alcune zone non c'è ancora una crisi, diciamo, alimentare come la stiamo vedendo a Gaza, ma in alcune zone si fa fatica a vivere, si fa fatica a procurarsi il cibo, si fa fatica a mangiare, soprattutto si fa fatica a reperire, diciamo, i prodotti freschi. Non c'è una crisi come a Gaza, però anche la Cisgiordania sta soffrendo molto per quello che si sta verificando.
E noi cambiamo argomento, perché Atletica Vaticana di fatto è in pista a Gibilterra con i 18 piccoli stati d'Europa per i campionati appunto di atletica leggera. Tra l'altro porterà in segno di fraternità, diciamo, il testimone della staffetta benedetta e firmato da Papa Francesco. Ecco, la presenza sportiva vaticana a Gibilterra è molto significativa, in qualche modo la squadra del Papa rilancerà con, diciamo, umiltà e semplicità, ma insomma faranno tutto il possibile per farsi sentire, per farsi valere i contenuti appunto del messaggio di inclusione e pace. Allora noi siamo in linea con Giancarlo Lavella, che è proprio a Gibilterra.
Sì, buon pomeriggio a te Alessandro, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Secondo giorno possiamo dire di questa missione a Gibilterra in attesa delle gare di domani. Insomma, ci siamo oggi un po' il giorno prima degli esami, per così dire. Gli atleti si sono allenati tutta la mattina e per noi c'è stato modo anche di conoscere le altre squadre. Oltre alla compagine vaticana abbiamo avuto modo di incontrare quella di San Marino, la squadra di Malta, la squadra di Liechtenstein, insomma tutti quei piccoli paesi, ma piccoli solo geograficamente, perché poi gli intenti di questa mini Olimpiade, come tu hai sottolineato, sono anche altri oltre a quelli agonistici, sono quelli dell'incontro, sono quelli di fare dello sport qualcosa che abbatta le barriere, qualcosa che crei ponti, e in questo momento la cosa più importante è collabori a costruire una pace.
Ecco Giancarlo, perdonami, già diciamo non è facilissimo comunicare i campionati di atletica, diciamo dei cosiddetti grandi stati, no? Stati. Per quanto riguarda i piccoli stati, invece, che cosa possiamo dire? Come possiamo veramente veicolare quello che comunque, diciamo, secondo me, perché tra l'altro poi ho fatto anch'io atletica leggera quando ero giovane, è in qualche modo lo sport d'eccellenza, il vero sport.
Ma sì, guarda, lo sport, come ti dicevo, sono piccoli stati, ma poi fino a un certo punto tra questi piccoli stati, per esempio, c'è la Macedonia del Nord, che è riuscita ad escludere per ben due volte l'Italia dai mondiali di calcio, per esempio, oppure c'è, cosa posso dirti, il Principato di Monaco, l'Azerbaigian, che hanno atleti che competeranno poi tra poco anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista agonistico, c'è veramente un po' l'eccellenza anche per ogni paese dell'aspetto agonistico. Per lo Stato della Città del Vaticano veramente la cosa un po' cambia, anche se anche gli atleti in maglia bianco-gialla hanno delle punte di diamante. Però è importante, ecco, dialogare insieme e vivere questo momento che è di sport, ma non solo.
Al Giancarlo, io ti chiedo di rimanere un attimo in linea, perché tu hai intervistato, se non sbaglio, Monsignor Charles Azzopardi, che è il parroco, vero?
Sì, è uno dei parroci di questa lingua di terra che è sistemata, ricordiamolo, tra due mari come l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo, ha alle spalle tutta l'Europa, a cominciare dalla Spagna, e davanti guarda, al di là del mare, all'Africa. Monsignor Azzopardi è uno dei parroci, ti dicevo, ma è soprattutto colui al quale il vescovo ha affidato il compito dell'accoglienza.
E allora Giancarlo, facciamo partire l'inserto qua da Roma.
Monsignor Carlo Azzopardi, parroco qui a Gibilterra, nella diocesi di Gibilterra, una lingua di terra che sta accogliendo 18 piccoli paesi d'Europa. Un importante messaggio che bisogna in qualche modo aprire al dialogo.
E penso che questa è un'opportunità di lavorare insieme, giocare insieme e pregare insieme. Pregare per la pace nel mondo, pregare per un mondo più meglio, e aspettiamo che tutti che sono venuti hanno una bella esperienza da Gibilterra.
Gibilterra guarda all'Africa, che ha davanti, al di là del mare, e ha alle spalle l'Europa. Può essere un momento in cui può far dialogare queste due realtà.
Infatti a Gibilterra c'è la Madonna della Nostra Signora d'Europa, e noi ci sentiamo come i custodi, come aveva detto il Papa Benedetto, di questa devozione, di pregare sull'intercessione di Maria per tutta l'Europa. Ma vicino a noi c'è Nostra Signora d'Africa a Ceuta, e noi ci comunichiamo e preghiamo per la pace per tutti, e specialmente per tutti quelli che vengono dall'Africa cercando una bella, o meglio, situazione. Mi dispiace di dire che molti perdono la sua vita per fare in quel tragitto, ma preghiamo per loro e le loro famiglie.
A poche centinaia di chilometri ci sono due guerre. Ecco, fare sport in questo contesto non è facile, però bisogna dare allo sport quel significato che Papa Francesco gli sta dando da sempre, essere ponte e dialogo di pace.
Ecco, specialmente perché soltanto se ci conosciamo, se possiamo trovarci, se possiamo vedere che tutti abbiamo le stesse bisogni, e forse quello farà che le persone hanno un cambiamento del cuore, e dopo il cambiamento del cuore ci sarà pace.
Ecco, per concludere però parliamo di sport, Monsignor Azzopardi. Sì. Lei sta organizzando questa cosa grande, 18 squadre europee che vengono qui a Gibilterra per competere in spirito di amicizia.
Io soltanto, diciamo, prendendo una speciale amicizia con il Vaticano, perché siamo cattolici.
Quindi lei fa il tifo per lo stato della città del Vaticano.
Sì, diciamo così. Ma siamo aperti agli altri, ma non è che sono il rappresentante per gli altri che fanno. Gibilterra è aperto a tutte le nazioni che sono venuti, siamo veramente lieti, è per noi un piacere avere voi qui tra noi.
Grazie.
Ciao.
E allora, beh, simpatico Monsignor Azzopardi, e insomma abbiamo in qualche modo un tifoso in più, Giancarlo, ma allora realisticamente la squadra di Atletica Vaticana dove può puntare? Insomma, qualche medaglia d'oro può... No, purtroppo è caduta la linea. Allora, io do la linea alla regia perché sentiamo un brano di Samuele Bersani, Giudizio Universale, che è un brano scritto nel 97, uno tra i, diciamo, più importanti brani di questo cantatore italiano, proprio estratto dall'album Samuele Bersani, ripeto, del 97.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come il Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuolo. Leviamoli al tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia, piccolissimo particolare che ho perduto senza cattiveria. le bolle di sapone intorno al mondo, e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastro anni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei, ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di mille riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma e rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più. Non ci sei.
E allora continuiamo a parlare, cambiamo del tutto argomento, perché pensate, i dati OCSE del 2023 diciamo ci danno davvero un'immagine molto molto poco rassicurante del contributo italiano alla cooperazione allo sviluppo. Dopo due anni di miglioramento, l'andamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia ha subito un calo pesante, meno 15,5%, ed è una vera inversione di tendenza rispetto a quello che è successo negli anni precedenti. Ma poi cercheremo anche di capire come l'intelligenza artificiale può davvero dare una mano concreta allo sviluppo. Allora, i segnali in qualche modo sono evidenti anche per quanto riguarda il cambiamento climatico. Un continente come l'Africa, che proprio 20 anni fa era in qualche modo considerata una delle riserve agricole per il resto del mondo, ora ha un terzo della sua popolazione colpita dalla fame e deve importare alimenti. E qui dovrebbe esserci appunto la cooperazione allo sviluppo che dà una mano, però come abbiamo visto almeno quella italiana batte la fiacca. L'Europa è oggi sferzata da uragani tropicali e dalla scomparsa dei ghiacciai, basta vedere quello che avviene sulle Alpi. Le migrazioni causate dai cambiamenti climatici sono ormai una realtà in crescita e le previsioni indicano che aumenteranno nei prossimi anni. E poi ci sono tutte le malattie, i conflitti culturali e la cosiddetta guerra mondiale a pezzi, come ci ha ricordato Papa Francesco. Problemi che nessuno risolve da solo, ecco perché è stata presentata a Roma Fratelli Tutti per l'ecologia integrale, guida per la cooperazione tra i popoli, realizzata da FOCSIV, che sarebbe la federazione delle ONG di ispirazione cristiana, e proprio a cura di Andrea Stocchiero. Sentiamo che cosa ci ha detto.
La prima cosa importante da dire è che le soluzioni devono venire dalle comunità, i popoli, che devono diventare protagonisti del loro sviluppo. Cioè il principio dell'autodeterminazione dei popoli è importantissimo. Abbiamo visto che l'esportazione cosiddetta della democrazia, dello sviluppo, dei diritti, eccetera, più di tanto non funziona, anzi ha creato più danni. Quindi i popoli locali, le comunità locali devono essere le protagoniste dello sviluppo. Il ruolo, per esempio, della cooperazione è quello di sostenerle, accompagnarle là dove sono le stesse popolazioni locali che chiedono un impegno, e soprattutto di adottare politiche che non siano a detrimento di queste popolazioni locali. Questo noi facciamo riferimento all'enciclica Fratelli Tutti. L'enciclica Fratelli Tutti è sostanzialmente, ci propone un'etica della cooperazione internazionale. E il discorso del popolo, come lo pone Papa
ecco
Francesco,
però mi permetta Stocchiero, mi permetta, questo discorso poi andrebbe portato nelle grandi istituzioni internazionali come l'ONU, però vediamo che tutte le crisi che sono scoppiate negli ultimi anni purtroppo non hanno tenuto conto di questi fattori.
Beh, il problema è proprio che l'ONU deve essere riformato, lo stesso segretario generale Guterres sta continuando a premere per questo, perché non funziona, perché è un sistema della comunità internazionale nato nel 48, ormai vecchio di più di 70 anni, il mondo è cambiato completamente e occorre dare voce anche ai popoli locali. Per questo proprio le Nazioni Unite hanno organizzato un mese fa a Nairobi un incontro mondiale delle organizzazioni della società civile, a cui anche noi abbiamo partecipato, proprio perché la riforma delle Nazioni Unite non può venire solo dagli stati e dai governi, perché purtroppo vediamo che con questa geopolitica si bloccano l'uno con l'altro, ma deve venire veramente dal basso. È quello che Papa Francesco nella Laudato Deum chiama multilateralismo dal basso. E noi vogliamo portare avanti questa strada perché è quello che del resto possiamo fare noi, anche come impegno sostanziale di tutti i giorni, no?
Ecco, e c'è allora da agire, diciamo, come società civile?
Allora, quello che l'esperienza che abbiamo fatto noi con i nostri soci, guardando praticamente a 30 anni di azione sul terreno, azione sul campo, quindi non in maniera astratta, ci ha portato a riflettere su tre azioni che abbiamo visto sono quelle che danno più risultati per un cambiamento, per una trasformazione che vada a favore dei diritti umani, rispetto della natura, eccetera. La prima azione è quella della formazione e dell'educazione. Senza formazione, senza educazione, rispetto dell'uomo, crescita delle capacità, delle competenze, delle conoscenze, non c'è vero sviluppo. Naturalmente a partire dalla valorizzazione di quelli che sono i saperi locali. Quindi prima azione, educazione, istruzione, formazione. Seconda azione, accompagnare le leadership. Abbiamo bisogno di persone che nelle comunità locali siano capaci, abbiano la possibilità di portare dei cambiamenti. Abbiamo bisogno di leader. E molti di questi leader vengono anche dai giovani, sempre di più, nel sud del mondo, in Africa, in America Latina, in Asia, eccetera via.
No me preguntes si hoy por la noche llueve en Madrid.
E allora, le storie di cooperazione internazionale raccolte da Foxiv, presentate tra l'altro nella Fratelli Tutti per l'Ecologia Integrale, Guida per la Cooperazione tra i Popoli, sono tante e spesso fanno la differenza per le comunità locali. Allora, noi abbiamo voluto raccogliere una storia, la storia di Alice Liani, che è una cooperante della ONG Acri di Trieste, e 3 anni li ha vissuti in Bolivia.
La nostra esperienza è stata un'esperienza in una zona rurale, preandina, effettivamente lontano dai circuiti turistici della Bolivia, una zona dove la gente, anzi in Bolivia, la gente è molto abituata a partecipare alla vita sociale, è proprio chiamata a essere presente, attiva, esprimersi, quindi ecco la nostra esperienza è stata quella con l'ACRI, l'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale che ha sede a Trieste, e è stata quella di avere il ruolo di facilitatori di processi di potenziamento, ma potenziamento di chi? Delle comunità rurali che si trovano lungo un fiume che si chiama San Isidro, sono 17 comunità rurali e lungo questa valle, la cooperazione internazionale, appunto un progetto di cooperazione internazionale prevedeva la realizzazione di una rete idrica di acqua potabile perché in quella zona lì il tasso di mortalità infantile è molto alto in questa valle, e perciò proprio la cooperativa dei servizi pubblici ha cercato di San Isidro, di una di queste comunità, ha cercato proprio un appoggio esterno per poter trovare dei fondi, dei finanziamenti per realizzare una rete idrica davvero grande, lunga, importante, che fornirà l'acqua potabile a più di 1500 famiglie, quindi si parla di moltissime persone, almeno 6.000 persone.
Questo è fondamentale per tanti villaggi, per tante persone che vivono nei villaggi. Quali difficoltà però avete incontrato e soprattutto come siete riusciti in qualche modo ad avere anche un rapporto privilegiato con la popolazione?
Ma allora, noi diciamo la prima difficoltà che abbiamo incontrato è stata quella della lingua locale che viene parlata, che è il Quechua, però la maggior parte delle persone sa esprimersi, parla bene, insomma, anche in spagnolo, quindi la prima difficoltà, oltre a questa, è stata anche quella di farci conoscere chi siamo, come mai siamo lì, perché siamo lì. E ovviamente il partner locale è stato di fondamentale importanza perché ci ha aiutati a conoscere il territorio e a entrare in contatto con la popolazione. Quindi i primi 6 mesi sono stati veramente di ascolto, 6 mesi in cui non abbiamo agito ma abbiamo appunto conosciuto, ascoltato, ci siamo messi in relazione e poi a un certo punto le persone sono proprio venute da noi e ci hanno detto: ma noi non sappiamo niente di questo progetto della rete idrica di acqua potabile, venite a raccontarcelo. Ed è da lì che è partita proprio una relazione con le comunità. Ovviamente poi le difficoltà sono legate in quella zona un po' al meteo, quindi noi ci muovevamo in base alla percorribilità delle strade, perché sono delle piccoli villaggi diciamo molto lontani dalla strada principale asfaltata, quindi che si raggiungono solo attraverso strade di terra. E poi altre difficoltà sono state quelle di riuscire a far parlare, mettersi d'accordo, relazionarsi questi villaggi dove abbiamo costituito dei piccoli comitati dell'acqua, a relazionarsi con la cooperativa e con gli altri partner del progetto, che erano la regione di Santa Cruz e il comune di Comarapa.
E allora, Liani, poi prima parlando ci ha tenuto a far sapere che, insomma, come Acre hanno voluto lasciare gli strumenti, i contatti, le buone pratiche nelle comunità locali, senza che poi in qualche modo si creasse una dipendenza. Allora, però sempre più spesso ci si chiede ormai se l'intelligenza artificiale può davvero fare la differenza per superare le disuguaglianze, appunto per appianare le differenze tra un paese e l'altro. Allora, la Fondazione Centesimus Annus vuole contribuire a promuovere un uso etico e sostenibile, diciamo, dell'intelligenza artificiale, se ne parla ormai davvero tanto, per il benessere delle persone. Ecco, la tradizionale conferenza della Fondazione, che si svolge a giugno, analizza sia le implicazioni etiche e sociali, appunto, dell'intelligenza artificiale, sia le soluzioni pratiche da adottare per costruire diciamo un futuro in cui la tecnologia non debba a tutti i costi dominare il pianeta e le persone. Ecco, il Magistero del Papa, che tra l'altro si è molto occupato del tema dell'intelligenza artificiale anche al G7 in Puglia, è il punto di riferimento di questa conferenza, e questo ce lo conferma anche Giovanni Marseguerra, che è coordinatore del comitato scientifico della Fondazione.
Individuare quali sono le caratteristiche di un nuovo modello di sviluppo che abbandoni la ricerca ossessiva del benessere materiale, la ricerca del profitto, che abbandoni in sostanza un modello di crescita e di poca attenzione allo sviluppo umano che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni della nostra esistenza e che peraltro sappiamo che ha portato a una serie di problemi sociali, economici, ambientali, la degradazione dell'ambiente, la perdita di biodiversità, le povertà estreme. Viviamo un mondo straordinariamente diseguale, in cui ricchezze estreme convivono con povertà estreme. Ci sono centinaia di milioni di persone che non hanno da mangiare.
Ecco, professore, però mi permetta, le disuguaglianze stanno aumentando, la cooperazione allo sviluppo è ridotta al lumicino, si cerca a tutti i costi il PIL. Diciamo che l'economia internazionale va nella direzione esattamente opposta a quella che voi sperate.
Le tensioni geopolitiche che oggi circondano il contesto economico internazionale sono enormi. Le guerre che ci sono non sembrano destinate a finire, stanno creando dei costi in termini umani terribili e sempre più insopportabili. Quindi è vero quello che dice lei, il contesto non è particolarmente favorevole, eppure noi abbiamo i nostri valori, il valore della solidarietà, della fraternità da proporre e da riproporre ancora. L'intelligenza artificiale è una sfida straordinaria perché può portare benefici, può portare sviluppo, ma può anche portare morte e distruzione, come vediamo con le armi che vengono utilizzate adesso nella guerra e che portano morte guidate dall'intelligenza artificiale. Quindi è uno strumento. La tecnologia da sempre fa parte del rapporto dell'uomo con l'altro. Il problema è riuscire a porre l'uomo prima della tecnologia e quindi la tecnologia al servizio della persona e non viceversa, che è la tecnologia che sceglie. Le persone sanno decidere, la tecnologia può scegliere, ma le persone devono saper decidere. Prima l'etica, prima le persone, e allora l'intelligenza artificiale potrà essere al servizio dello sviluppo umano.
E professore, allora questo è anche quello che ci dice la dottrina sociale della Chiesa. Lei ad oggi però vede spazi per discorsi di questo tipo?
Guardi, finché restiamo all'interno di un paradigma tecnocratico caratterizzato da una cultura dello scarto diffusa, da una mancanza o dalla perdita del senso del limite, dalla specializzazione estrema che fa perdere la visione dell'orizzonte più ampio, la ricerca del profitto a ogni costo, dell'utilità personale, finché si resta in questi valori, in questo contesto, che questa è in fin dei conti la tecnocrazia, allora le speranze sono poche. Se riusciamo a rompere questo paradigma negativo e invece riusciamo ad aderire al paradigma positivo proposto dal Santo Padre nel suo discorso al G7, in cui la tecnologia nasce dal desiderio delle persone verso l'altro, dall'apertura verso l'altro, verso gli altri, verso Dio, apertura che porta anche alla ricerca di nuova tecnologia. Ecco, se riusciamo a porre la tecnologia in questo modo, all'interno di questo paradigma positivo, al servizio della persona, allora possiamo invertire la rotta.
Dunque l'intelligenza artificiale diciamo, può fare davvero la differenza anche per un'economia più vicina alle persone, possiamo dire. Gli ultimi dati in Italia ci confermano un paese sotto tanti aspetti in affanno. Ecco, dalla fine della pandemia per un lavoratore su quattro sono aumentati i tempi di lavoro, ma i salari sono rimasti, se va bene, stabili. E pensate, per il 5% sono pure diminuiti. Ecco, per Daniele Di Nunzio, responsabile dell'area di ricerca della Fondazione Di Vittorio, le tecnologie digitali mostrano che si sta andando verso una intensificazione dell'organizzazione del mondo del lavoro, a cui appunto non si accompagna una riduzione dei tempi e soprattutto non si accompagna un aumento dei salari. Insomma, si torna a parlare in Italia di lavoro povero. E tutto questo poi ha un riflesso davvero concreto sulla vita di tanti italiani, come ci dice pure la scheda di Silvia Giovarrosa.
Secondo i dati raccolti da Findomestic, ad aprile il 9% degli italiani rinuncia completamente a fare acquisti importanti, il 68% rimanda aspettando tempi migliori, il 30% perché dichiara di non avere risorse sufficienti, anche solo perché influenzati dall'incertezza del momento presente. C'è infine un 23% del campione che dichiara di avere progetti e di realizzarli serenamente. Tra la percentuale di quanti desiderano continuare a fare acquisti importanti c'è chi sostiene che potrebbe tornare a spendere solo nel caso in cui si abbiano vantaggi economici a medio e lungo termine, oppure più semplicemente se quanto acquistato rappresenta un miglioramento nella qualità della vita. Quindi, come e quanto spendono le famiglie italiane? Tra il 2021 e il 2022 l'Istat ha registrato un aumento significativo della spesa, che però a causa dell'inflazione non corrisponde a un maggior livello di consumo per le famiglie. In altre parole, si è speso di più solo perché i prezzi sono aumentati. Per fronteggiare l'inflazione, gli italiani nel 2024 stanno provando a risparmiare, in particolare modificando le abitudini alimentari, limitando rispetto a un anno prima la quantità o la qualità del cibo acquistato. La spesa non alimentare invece sta crescendo del 10% rispetto al 2021. L'aumento più elevato si registra nell'acquisto di servizi di ristorazione e alloggio, seguiti da ricreazione, sport e cultura.
Insomma, avete sentito che cosa ci ha detto Silvia Giovarrosa? Cala la spesa alimentare, in sostanza si spende di più e si consuma di meno. Questo perché l'inflazione è cresciuta molto di più dei salari, però si continua a spendere molto per il ristorante, anche diciamo beni un po' più voluttuari. Allora, tutti gli studi dimostrano, diciamo in lungo e largo, che la cosiddetta felicità delle persone dipende dalla qualità della loro vita, delle loro relazioni e dalla loro generatività, viene chiamato, oltre che poi dalla soddisfazione dei bisogni materiali. Esiste però una miriade di imprese, diciamo noi, che vogliono un impatto positivo sulla società e non solo profitto. Sono quelle imprese, diciamo, che noi potremmo chiamare dell'economia civile o dell'economia solidale. Sono tutti soggetti che poi in qualche modo sono attivi nel cosiddetto terzo settore, che poi sta diventando in qualche modo una nota distintiva dell'Italia. E questo è uno, tra l'altro, degli obiettivi del manifesto della nuova economia. Insomma, in Italia, e non solo in Italia, diciamo in Occidente, si consuma troppo e male. Sentiamo come ci ha risposto Fabrizio Barca, che è coordinatore del forum Disuguaglianze e Diversità.
Ma diciamo, non c'è nulla di male nel consumare. Il problema è di consumare in modo non schiacciando le nostre preferenze, lasciandoci stravolgere le nostre preferenze da sistemi di marketing che, come dire, sono fortemente penetranti, che ci alterano addirittura, come dire, la nostra voglia di votare, di consumare, ma di esprimere quella che si chiamava un tempo, con una bellissima espressione, un ruolo di consumatori collettivi, cioè di stare insieme, di consumare insieme salute, sanità, di consumare insieme il territorio, in modo tale che ognuno di noi possa considerare quelle che sono anche le esigenze degli altri e insieme pesare sul mercato e modificare e riorientare il mercato.
Professore, sarebbe una bella svolta, però diciamo, questo come può essere realizzato, per esempio in Europa, che invece spinge molto sui parametri finanziari?
Ma l'Europa è ambigua, noi l'abbiamo scritto come Forum Disuguaglianze e abbiamo detto che l'Europa è su un bivico. Da un lato quello di rimanere ancorata al pensiero e al paradigma di questi ultimi 40 anni, che ha favorito la concentrazione del controllo, che ha favorito non solo la finanza, ma la concentrazione della conoscenza. E dall'altro invece la possibilità di liberare le democrazie. Come si fa a esprimere un consumo collettivo? In un modo molto semplice, attraverso la spesa pubblica non concepita come spesa decisa da qualcuno che governa lontano dai cittadini, ma attraverso la pressione dei cittadini. Di cosa sto parlando? Sto parlando dell'acquisto di macchinari per un impianto e per un ospedale, sto parlando delle spese per la scuola, sto parlando delle spese per la mobilità. Se queste spese, se queste decisioni di consumo collettive sono prese ascoltando l'organizzazione di cittadinanza attiva, ascoltando la cittadinanza comune per comune, territorio per territorio, noi ritroviamo la capacità delle persone di pesare. E aggiungo una cosa, c'è un'enorme rabbia in giro ed è una rabbia legata al fatto che 40 anni del paradigma sbagliato, quello che nel manifesto viene giustamente criticato, hanno prodotto enormi disuguaglianze e queste si stanno tramutando in rabbia, risentimento, addirittura in una voglia di Cesare, dico io, cioè di autoritarismo. Se noi ritrovassimo la capacità di lavorare assieme territorio per territorio, noi sfogheremmo questa nostra rabbia in modo positivo.
La bassa affluenza alle urne sembra però mettere in luce un certo disimpegno dei cittadini anche su questi temi, professore.
C'è un contrasto straordinario fra l'impegno delle persone, luogo per luogo, 2,5 milioni di persone fanno cittadinanza attiva in Italia e nel 101 tappe del viaggio che il forum ha fatto abbiamo incontrato esperienze straordinarie di privato, di pubblico e di sociale. Qual è il punto? Che queste esperienze avanzate non diventano di sistema, non parlano, non trovano chi le senta a livello di sistema, e allora se io non trovo nessuno che mi senta a livello di sistema, perché devo andare a votare? Quel 50% di non voto è una sfiducia nel sistema, non una rinunzia delle persone singole a cambiarle.
E allora, vi ricordo che abbiamo parlato di cooperazione allo sviluppo, intelligenza artificiale, consumo critico, tutto questo perché serve non consumare eccessivamente le risorse del pianeta e soprattutto bisogna far sì che quella che noi potremmo chiamare un'economia sociale, solidale, civile, possa riuscire ad appianare le tante disuguaglianze che purtroppo si sono create su questo pianeta tra un paese e l'altro, soprattutto dopo la pandemia. Allora, un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma sono convinto anche da Bruno Orti che è in regia. Buon pomeriggio.
Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, sarà proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera siamo qua, i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro, anche adesso che sono un uomo, e vorrei saperti più felice, sì vorrei dirti molte più cose, ma sai, questa vita mi fa tremare, e sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola, allora ti porto via.